Siamo qui a Modena con i componenti del collettivo Lettere in Movimento della Facoltà di Lettere di Modena.
L'Associazione degli Studenti ieri ha portato a realizzare questa assemblea. A metà è nata tra assemblea e una conferenza in cui sono state esposte molte strategie di lotta e si è creato un ambiente, una piccola rete che poi può essere una rete in crescita sia a livello degli Atenei che abbiamo potuto contattare tramite videoconferenze, tramite delle rappresentanze che sono delegazioni che sono venute a portare la propria esperienza e anche tramite la realtà modenese, soprattutto con l'appoggio della FIOM, abbiamo avuto dei delegati FIOM.
Oltre a varie delegazioni di collegamento video con altre tele in Italia, di Roma La Sapienza e la Volta di Urbino.
La proposta di questo incontro era elaborare una strategia comune nel momento soprattutto in cui l'attenzione dei media è rivolta più alle critiche a tutte le nostre forme di protesta, di resistenza, anche di lotta effettivamente in molti casi, e soprattutto ci siamo resi conto che partecipando a delle serate in CGL che il trattamento dei lavoratori statali, degli operai, degli operai sindacalizzati soprattutto, è quello di anche dei migranti, è quello di essere maltrattati, accusati di essere dei sovversivi appena ci si rende conto, non è che si alza la testa, ci si rende conto che le cose così non possono funzionare. Per questo abbiamo deciso di unirci nella lotta, di creare questa rete. Per questo motivo l'idea di mettere in movimento vuole essere quella, da una parte del coordinamento, dall'altra di dare una forte spinta culturale delle maniere più creative possibili, possibilmente.
L'opinione pubblica fondamentalmente si basa, come dicevi giustamente tu, sul fatto che voi fate casino, qualcuno ha detto che pensate a studiare, come al solito ormai si sente da molti anni, ma ci sono alcuni punti fondamentali sulla legge che passano attraverso i media, ovviamente quelli più filogovernativi, ma non solo, e che la Gelmini in qualche modo vorrebbe rompere il meccanismo di controllo dei cosiddetti baroni dell'università, ridando un po' l'università il controllo agli studenti. Quanto c'è di vero e quanto non è invece è fondata questa forma di riforma, se si può usare un termine di questo genere, dell'università?
Allora, noi abbiamo, riguardo il DL, abbiamo creato un gruppo di studio di DL che devo dire ha funzionato molto bene e ha spolpato questo decreto. Nello spolpare questo decreto ci siamo resi conto che questa cosa non è assolutamente vera, fondamentalmente, perché la lotta ai baroni non è assolutamente considerabile neanche come argomento trattato.
No, il problema della legge è ad esempio che innanzitutto delega alla finanziaria molte cose, fra cui il taglio dei fondi e ad esempio il blocco degli scatti di anzianità, ma non, attenzione, per le figure baronali, al contrario per le figure più giovani, più precarie all'interno dell'università, fondamentalmente che sono i ricercatori a tempo indeterminato, e colpiscono soprattutto loro. Si parla quindi di un taglio in termini sia assoluti che relativi molto più grande agli stipendi più bassi. Gli stipendi più bassi sono quelli delle figure più giovani, e ovviamente si parla anche lì di figure giovani che però subiscono da anni una precarizzazione, quindi hanno passato già post dottorati, assegni di ricerca, contratti per la didattica, e quindi in realtà, stiamo parlando in realtà di 35 anni. Bene, per le figure ancora più giovani, quindi se vogliamo parlare ad esempio di un'università in mano ai 26 anni, agli appena laureati, la riforma non tocca assolutamente tutte queste forme di precarizzazione di cui ho parlato, che rimangono assolutamente intatte. Quindi un giovane continua ad arrivare alla figura di professore associato, è un miraggio ormai, dopo tantissime tappe. La rete 29 aprile, ad esempio, dei ricercatori, un documento ha espresso una soluzione che potrebbe essere quella invece di accorpare tutte queste figure in quella di ricercatore a tempo determinato, e però eliminando tutte le altre. E attenzione, dal momento che si esce dal dottorato, da un breve post-dottorato, si entra in questa figura, automaticamente l'università deve liberare posti. E quindi a questo punto ci sarà posto per un ricercatore di entrare a professore associato. I tagli fanno in modo in realtà che il fondo per l'offerta formativa, che è in gran parte utilizzato per il pagamento degli stipendi, bene, da qui al 2013 riuscirà a malapena a coprire il pagamento degli stipendi. Questo vuol dire che non ci sono soldi in più per assumere altre figure. Il turnover è completamente bloccato, così come i concorsi. Quindi non vedo assolutamente nessuna promozione invece delle figure più giovani dell'università.
Beh, voi per sono le persone che sono molto radicate nel territorio e nell'università. Spesso ne effettivamente ricoprono altre cariche anche dentro l'università, spesso volentieri. Per questo, secondo me, è una cosa che contraddice completamente la dichiarazione della Gelmini riguardo al fatto che questa riforma taglierebbe le gambe ai baroni fondamentalmente. È il fatto che il Senato accademico, che è l'organo rappresentativo dal basso dell'università, con questa riforma perde totalmente potere. Secondo me un CDA che è composto da personale, per carità, valido, ma che non ha, spesso succede, non ha nessuna esperienza, nessuna competenza nella didattica, nella scuola, non vede com'è l'università fondamentalmente, non può prendere decisioni al posto del Senato accademico. Modena ad esempio ha una scuola di dottorato che fino all'anno scorso aveva i fondi e dava degli ottimi risultati, adesso dà ancora degli ottimi risultati, però su scala nazionale, a livello nazionale, è invidiabile, è invidiata da molte altre università, e questi tagli la affossano.
Volevo tornare alla questione del Senato accademico. È innegabile che l'università sconta un taglio di finanziamenti che negli ultimi anni hanno contribuito ad affossarla, e di qui la riforma Gelmini mirava fondamentalmente a far rientrare capitali attraverso l'ingresso di privati che dovrebbero finanziare l'università. Ora, questo nell'era della privatizzazione selvaggia portata avanti negli ultimi anni sembra una grossa panacea per risolvere questi problemi importanti. Quindi, perché voi ritenete che sia sbagliato l'ingresso dei privati all'interno dell'università?
A nostro parere è sbagliato, perché finché l'università è in un rapporto di scambio culturale con il territorio, quindi abbiamo uno scambio di fondi, degli investimenti, ma abbiamo una direttiva che è quella dell'università, che costituzionalmente non è una scuola professionale, l'università legalmente per l'Italia deve essere promotore di cultura, non di competenze tecniche. E spesso e volentieri si ha un territorio che invece di rispondere all'università si impone sull'università. Ecco, questa apertura ai privati all'università è sbagliata fondamentalmente per questo discorso. L'università deve sì preparare al lavoro, ma non deve preparare figure professionali tecniche, deve preparare figure professionali critiche, la critica che manca in questo caso, questo dal punto di vista fondamentalmente concettuale, ovvero il territorio deve sapere interagire costantemente in maniera critica con l'università, non imporre una richiesta tecnica. In secondo luogo, visto e considerato l'andamento delle vicissitudini dei privati, io mi sento dire in primo luogo anche di banchieri, che sono i maggiori datori di fondi, io non mi sentirei propriamente al sicuro facendo entrare nel CDA, in università, un finanziatore che ha dei soldi, che sono un'ottima cosa, ma non garantisce propriamente un'etica. Noi abbiamo, per esempio, io capisco che possa essere più facile contare i soldi che pensare alle conseguenze, però questo non può essere assolutamente la soluzione.
La questione dell'entrata del privato, il nodo fondamentale è questo: il privato finanzia la ricerca, finanzia la didattica, ma che tipo di ricerca, che tipo di didattica. È sempre questo il tema. Se rifiutiamo di studiare ad esempio in con questo metodo che non forma spiriti critici, appunto, forma figure tecniche, insomma, poi pronte appunto a entrare nel settore privato e a recepire gli input, appunto. E per quanto riguarda la ricerca, non so, prendiamo scienze farmaceutiche, i ragazzi hanno dei finanziamenti per la ricerca. Cosa devono fare? Loro sono di scienze farmaceutiche, devono fare il business plan, cioè fanno un'analisi scientifica ad esempio del farmaco, e poi però chi gli finanzia la ricerca gli dice: beh, tu adesso però mi fai anche il business plan, perché ovviamente chi finanzia, il privato finanzia per il profitto suo. Ad esempio non vediamo invece ricerche sugli effetti collaterali dei farmaci, esattamente come per quanto riguarda lettere, ma anche il tipo di ricerca può essere: beh, come gestire le risorse umane all'interno di una fabbrica, non sarà mai come invece far sentire la voce dei lavoratori nelle fabbriche, come risolvere la questione dei precari nel mondo del lavoro, e la questione del DDL Gelmini e anche l'età dei privati non è tanto la questione vogliamo più soldi, ma noi vogliamo criticare un certo tipo di rapporti di potere.
La richiesta maggiore è la richiesta di dignità in quello che facciamo, perché noi non vogliamo essere degli universitari che diventano manodopera a basso costo per l'esportazione di manodopera, perché l'Italia diventi nuovamente un paese di esportazione di manodopera a basso costo.
Un ultimo punto che la legge viene sbandierata come innovativa per l'università, che finalmente verrà ridata in mano agli studenti e che avranno la possibilità di valutare i professori e di eliminare i baroni o quelli che rubano lo stipendio e non insegnano assolutamente nulla. In pratica cosa c'è di vero in tutto questo?
Secondo noi e secondo il nostro gruppo punto di studio, questo è palesemente fondamentale, perché abbiamo appunto spulciato questo DDL e la valutazione, la cosiddetta valutazione della didattica viene fatta peggio di maniera fatta adesso. Adesso tutte le università hanno una forma di valutazione volontaria, si parla sì di meritocrazia anche per i docenti, gli studenti valuteranno i docenti. Le valutazioni di studenti non saranno minimamente vincolanti, punto uno, passo indietro rispetto a come vengono adesso fatte le valutazioni di studenti. In secondo luogo non c'è nessuna specificazione riguardo a come queste valutazioni saranno gestite.
C'è qualcosa da salvare della Gelmini, nella sua proposta in generale?
Secondo me della proposta della Gelmini da salvare, una cosa che mi viene in mente può essere il fatto che il rettore non resti in carica per più di un mandato. Questo però secondo me, con lo spaccio che questo decreto, non vale assolutamente nulla, anche perché il rettore poi rimane vincolato a nel senso dei ruoli, dei meccanismi che non crediamo siano puliti, quindi che sia poi lui a fare da garante, lui o un'altra persona, è irrilevante, perché se il meccanismo sotto è marcio e non viene fuori niente di buono.
La federazione da Atenei vicini e l'Unificazione per abbassare i costi, c'era questa proposta della Gelmini, quindi non so questo cosa possa influire sui vostri studi, sulla vicinanza degli studenti tra una università e l'altra.
A questo riguardo io porterei innanzitutto la nostra esperienza personale. Noi siamo a Modena, in particolare noi qui siamo antropologi di Modena, uno storico di Modena. La differenza tra Modena e Bologna, quando antropologia è un baratro, sono due facoltà che anche nel momento in cui si può passare da una all'altra non hanno nulla in comune, nessun esame in comune. Noi siamo antropologia del mondo contemporaneo, che è l'unica in Italia. Se noi finissimo accorpati a Bologna, il motivo per cui siamo qui andrebbe decisamente sparendo. Noi siamo qui per avere una differenza, per avere un'attenzione diversa, un occhio critico diverso. Accorparci per assonanza a un'altra università è ridicolo, non ha assolutamente senso.
Sempre a questo proposito, oltre a questa questione, il fatto che ogni ateneo, ogni corso ha le sue specificità che vanno salvate, hanno una, insomma, una loro forza, dobbiamo anche sfatare un mito, ovvero che accorpare, creare grandi atenei con tanti studenti e che il numero sia quello che conta, mentre il corso piccolo, quello che conta pochi studenti, sia appunto da buttare, è totalmente un mito. Io vengo da Bologna, un'università dove appunto si è fatto tutto per aumentare il numero degli studenti, fare in modo che ci siano tante entrate, fondamentalmente. Bene, e invece è proprio qua a Modena, dove gli studenti sono pochi, noi siamo una ventina in corso, si studia come si deve. Questo è il fatto. E l'eccellenza che noi abbiamo scelto a Modena è stata proprio questa, eccellenza, e concludo, che non viene da non è stimolata da un decreto legge, quanto dal lavoro volontario dei ricercatori. Io ho scelto Modena per i programmi e dei corsi fatti dai ricercatori, corsi che non sono tenuti a fare, eppure l'eccellenza sta solo lì, nel volontariato e non a tutti.